C'è un caso celebre, caso celebre, che uso sempre, per spiegarvi i problemi e le risposte. È il caso di due sentenze, emanate dalla Corte Costituzionale nello stesso anno, 1965. Le sentenze sono 11 e 52. Emanate a distanza di pochissimi mesi, dunque, sulla stessa questione, con esiti opposti. La questione è una questione storica, nel senso che non è più attuale, e riguardava il vecchio codice di procedura penale, che prevedeva una serie di garanzie della difesa nell'istruttoria formale. L'istruttoria formale è quando il PM dirige le indagini, fa i sopralluoghi, raccoglie le prove, sente testimoni, eccetera. Però poi il codice prevedeva che eccezionalmente ci fosse un'istruttoria sommaria fatta direttamente dal PM, nei casi in cui l'imputato è stato sorpreso in flagranza, ha commesso il reato mentre è arrestato o internato, ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione, in ogni caso in cui la prova appare evidente. Tizio è sorpreso mentre fa l'uomo ragno che scende dal balcone di una villa, vestito di nero con la mascherina, il sacco con dentro i gioielli e il chiavistello in mano, e sotto c'è il carabiniere che lo aspetta, lo acchiappa e lo porta in guardina. Arresto in flagranza di reato. Allora, il vecchio codice diceva qui si può fare un'istruttoria sommaria senza tante questioni, non c'è nulla da accertare, le prove sono evidenti, e poi aggiungeva una frase, il codice di procedura penale: nella istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per istruzione formale in quanto sono applicabili. Tipiche espressioni delle leggi, no? In quanto sono applicabili, vuol dire scaricare sul giudice la valutazione se un certo tipo di garanzia è applicabile all'istruttoria sommaria oppure no. Io ti prendo mentre scendi facendo l'uomo ragno, ti schiaffo per terra, ti monto addosso e tutto questo lo faccio senza presenza dell'avvocato, perché è un arresto. Tu confessi il reato senza la presenza dell'avvocato. Io magari agevolo la tua confessione con qualche insistenza, senza presenza dell'avvocato, e questo era il modo con cui si svolgeva un'attività di istruttoria sommaria per evidenza delle prove o per arresto in flagranza, senza la tutela legale. Su questo la giurisprudenza era pacifica. Si era sempre fatto così fino dagli anni 30, quando è stato emanato il codice di procedura penale. Allora invece un giudice, anzi il tribunale di Varese, solleva la questione. E solleva la questione dicendo che impugna la norma nella misura in cui non è garantita la presenza dell'avvocato in questi atti istruttori delle istruttorie sommarie. Ovviamente il giudice l'impugna perché sa qual è la giurisprudenza consolidata sul punto. Per cui la normale interpretazione del codice di procedura penale porta a negare la necessità della presenza dell'avvocato quando Tizio in guardina confessa. E siccome ritiene che questo atto istruttorio debba essere tutelato, impugna il codice penale così come interpretato. La Corte Costituzionale emana la prima sentenza, la 11, dicendo questo: la Corte osserva preliminarmente essere ovvio principio quello enunciato nell'ordinanza del Tribunale di Varese. È evidente che della legittimità costituzionale di una norma non si può giudicare senza prima aver stabilito quali della norma siano il contenuto e la portata. Qua parla sempre, vedete, di norma, non di disposizione norma, queste sono categorie della teoria, giudici. Parlano comunque di norme, tanto è vero che non si capisce. È evidente che la legittimità costituzionale della norma non si può giudicare senza prima aver stabilito quali della norma siano il contenuto e la portata. A questo fine non è escluso che la Corte Costituzionale possa anche avvalersi di una precedente interpretazione, sempre però che, a seguito di una piena adesione, questa sia divenuta anche l'interpretazione propria. Nel senso che la Corte può sì adeguarsi all'interpretazione della Cassazione, ma solo se la ritiene corretta e la fa propria. Stabilire infatti quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale. Questo è un ragionamento, cioè siccome il giudizio sulla legittimità costituzionale è il giudizio dato da un giudice, Corte Costituzionale, questo implica, come per tutti i giudici, un'attività di interpretazione, anche della disposizione impugnata. Ma essa appartiene al giudizio della Corte non meno della comparazione che ne consegue fra la norma interpretata e la norma costituzionale, l'uno e l'altro essendo parti inscindibili del giudizio che è propriamente suo. Che poi, frequentemente, la parte del giudizio della Corte relativa all'interpretazione della norma ordinaria non assuma un particolare rilievo per la evidenza del contenuto della norma stessa, o per effetto appunto di una precedente interpretazione sicuramente consolidata, non è cosa che valga mutare la posizione logica dei due momenti nell'appartenenza di entrambi all'unitario giudizio della Corte. Cioè qua sta rivendicando la sua sovranità di interprete. Anche la Corte interpreta le leggi come ritiene giusto interpretarle. E nel giudizio di comparazione tra una legge e la Costituzione passa un'attività di interpretazione. Il dispositivo è: dichiara non fondata nei sensi in cui motivazione la questione di legittimità, perché la Corte dice, caro giudice, in quella locuzione, in quanto compatibili, tu devi introdurre la garanzia costituzionale dei diritti della difesa, per cui tu devi interpretare il codice di procedura penale nel senso per cui nell'istruttoria sommaria non possono venire meno le garanzie costituzionali della difesa. Questa è un'interpretazione orientata alla Costituzione, è un'interpretazione adeguata a Costituzione. Questa è la sentenza 11 e adesso vi leggo la sentenza di qualche mese dopo. Con la sentenza 11 del corrente anno, questa Corte, in considerazione dell'intento ispiratore della riforma bla 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 bla, autorevolissimi convincimenti della dottrina bla 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 bla, aveva ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra l'articolo del codice di procedura penale e l'articolo 24, sul presupposto che l'invio fatto alle disposizioni relative all'istruzione formale in quanto sono applicabili, consentisse l'estensione all'istruzione sommaria delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di difesa nell'istruzione formale. In tal modo interpretata, la norma avrebbe potuto continuare a vivere nel sistema in piena armonia con la Costituzione. Ci sta raccontando cosa ha stabilito con la sentenza 11. L'esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria continua a escludere che la formulazione dell'anzidetto articolo del codice di procedura penale, dati i particolari caratteri dell'istruzione sommaria, consenta l'estensione a quest'ultima delle garanzie del diritto di difesa introdotte dal codice. Interpretata dunque, sta constatando che a distanza di mesi dalla sentenza nulla è cambiato nella giurisprudenza. Cioè la vecchia interpretazione per cui all'istruttoria sommaria non si applicano le garanzie della difesa dell'istruttoria formale resta la prassi giurisprudenziale. Come dire, della sua sentenza interpretativa di rigetto, la giurisprudenza ordinaria si è fatto ampi baffi, nel senso non è presa neanche in considerazione. Interpretata e applicata in tal modo, la disposizione del primo comma dell'articolo 392 continua Perciò a vivere nella realtà concreta, continua a vivere nella realtà concreta, in modo incompatibile con la Costituzione. È evidente del resto che ove con l'istruttoria sommaria dovesse risultare per natura incompatibile l'esercizio del diritto di difesa, quel tipo di istruzione sarebbe esso stesso in assoluto contrasto con l'articolo 24, il quale vuole assicurato il diritto di difesa, citazione, in ogni stato e grado di procedimento. Questa Corte rimane però ferma nel convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità dell'istruzione sommaria con l'esercizio di difesa, onde contrasta con l'articolo 24 semplicemente il fatto che nel corso di tal tipo di istruzione la legge escluda l'esercizio della difesa. La Corte ritiene pertanto di dovere, nella situazione determinatasi, dichiarare illegittimo l'articolo 392 nella parte in cui, estendendo all'istruzione sommaria le norme stabilite per istruzione formale solo in quanto sono applicabili, autorizza ad escludere che anche nell'istruzione sommaria debbano avere applicazione le disposizioni poste a garanzia del diritto alla difesa. Allora, vedete, è interessante questo caso, innanzitutto perché si svolge a distanza di pochi mesi, poi perché è il frutto di un evidente contrasto giurisprudenziale, dove i giudici ordinari si sono disinteressati dell'interpretazione data dalla Corte, benché la Corte avesse già spiegato che quella era l'unica interpretazione coerente con la Costituzione. L'unica coerente. Il che si può anche voler dire una cosa molto semplice, che è vero che tutti i giudici sono liberi di interpretare le leggi, ma sono vincolati all'interpretazione della Costituzione data dalla Corte. Se la Corte ti dice che c'è un'unica interpretazione della legge conforme alla Costituzione, sta sì interpretando la legge, ma sta anche interpretando la Costituzione, per cui una qualche forza questa interpretazione dovrebbe averla. Ma siccome è contenuto nella sentenza di rigetto, e la sentenza di rigetto ha effetti solo preclusivi e solo nel processo a quo, ecco che gli altri giudici hanno considerato questa interpretazione non obbligatoria. E allora la Corte dice, i casi sono due, o io prendo sul serio quello che voi dite, per cui la presenza dell'avvocato nell'istruttoria sommaria non è compatibile con la logica dell'istruttoria sommaria, e allora devo dichiarare l'intera istruttoria sommaria illegittima. Oppure, semplicemente, ritengo che bisogna adeguare quell'inciso in quanto applicabili, nel senso che va riconosciuto come controcostituzione solo la previsione che non sia presente l'avvocato. Per cui sta ritagliando la parte che dichiara illegittime, ma non sta ritagliando sulla carta, non sta ritagliando parole, sta ritagliando significati, sta giudicando su quelle che sono le norme compatibili con la Costituzione, norme ricavabili dalla disposizione. Vi leggo il dispositivo. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara, in riferimento all'articolo 24, la illegittimità costituzionale dell'articolo 392 nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli articoli 304, eccetera. Capite? È una dichiarazione di illegittimità collegata soltanto al significato, all'interpretazione, alla norma che si ricava dalla disposizione. La disposizione resta intonsa. Queste sono sentenze cosiddette manipolative. Perché? La manipolazione è un'accezione un po' negativa, e la dottrina l'ha usata con un'accezione un po' negativa, perché si dice così la Corte non fa quello che gli affida la legge, cioè dichiarare la illegittimità delle leggi, ma fa un lavoro diverso, che è dichiarare l'illegittimità del prodotto dell'interpretazione, delle norme. Ossia, dichiarare legittimità di una disposizione per il significato che le viene dato. Questa in realtà è un tipo di sentenze diffusissime e contestatissime, soprattutto dai politici. Spesso quando la Corte fa delle sentenze che non piacciono ai nostri amati parlamentari, i nostri amati parlamentari reagiscono depositando dei progetti di legge costituzionale che rivedono i poteri della Corte Costituzionale. Grande eleganza tutto questo. Non ci sarebbe nulla di male, non fosse che dimostrano solo la loro incapacità di capire i problemi. E le sentenze interpretative di accoglimento, come si chiamano queste, sono delle sentenze che cercano di ritagliare al massimo l'effetto ablatorio della sentenza. Ogni sentenza che dichiara illegittima una legge la cava dall'ordinamento, creando anche dei problemi conseguenti, evidentemente, di legittimità degli atti ancora in piedi e così via. Vi spiegavo ieri gli effetti delle sentenze. Di conseguenza, se la Corte avesse soltanto la possibilità di dichiarare illegittimo l'articolo, non farebbe un regalo al legislatore, perché l'effetto ablativo sarebbe molto più esteso. Così gli articoli restano in piedi tutti. Nessuno di questi articoli sparisce dal codice e nessun commentatore ci metterebbe l'asterisco dicendo dichiarato illegittimo, perché dichiarato illegittimo vuol dire non più applicabile. Per cui se avesse dichiarato non più applicabile l'istruttoria sommaria, quel modo di fare l'istruttoria non sarebbe stato più possibile. Non solo, ma tutte le istruttorie sommarie fatte sarebbero cadute con gli effetti sui processi penali conseguenti. Per cui sarebbe stata una bomba. E invece qui la Corte non usa la bomba, usa un bisturi raffinato, perché toglie solo le cellule tumorali della, bella questa metafora, degenerate da una interpretazione degenerata della disposizione, senza toccare la disposizione. Grande chirurgia, no? Questo lo capite. Se lo capite voi, potrebbero capirlo anche loro, che sarebbero anche pagati per capire quelle cose, no? Mentre invece tutte le proposte di legge sono la Corte può dichiarare solo la legittimità della legge, come se stesse dichiarando una cosa del genere. No? Non sono neanche in grado di articolare una disposizione seria. Ma è interessante il genere letterario. Pensate che addirittura un gruppetto di deputati della Lega anni fa aveva proposto questa soluzione, che le sentenze della Corte Costituzionale sono impugnabili alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ora, a parte che bisogna che qualcuno abbia il coraggio di dirgli alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che non abbiamo introdotto una cavolata del genere, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è nella nostra giurisdizione, perché potrebbe dire voi siete scemi, come sicuramente avrebbe detto, naturalmente. Ecco. Invece il problema sarebbe quello di dare più strumenti alla Corte, perché qual è il problema? Adesso vi provo a spiegare qual è il problema in pochi minuti. Problema serio e importante. C'è una finestra, mi pare di ricordare, che si intitola Perché i giudici creano debito pubblico, che è il problema. Alcune di queste sentenze manipolative, le più importanti, sono sentenze additive. Sentenze additive. Ve ne leggo una qualsiasi. Dichiara legittimità di un certo articolo nella parte in cui non prevede è l'addizione. Nella parte in cui non prevede vuol dire che dopo è preveduto o previsto. Non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di 5 anni spetti anche ai dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico. Ora, letta così uno non capisce niente, ma il problema è di un certo beneficio che la legge riconosceva soltanto alle mamme sposate, alle dipendenti, mamme sposate. E la Corte le dice, Va bene riconoscere il beneficio ai dipendenti, va bene riconoscere il beneficio ai dipendenti mamme, ma che siano sposate o non sposate, nulla importa. Giusto? Cioè, questa è una provvidenza per la maternità, non per il matrimonio. Non ha nessun senso. E quindi dichiara illegittima la legge nella parte in cui non prevede che il beneficio si estenda anche alle donne mamme non sposate. Qual è l'effetto di questo dispositivo? Addizionare una prestazione. Si chiamano additive di prestazione. Per cui questa addizione ha un costo. Chi paga questo costo? L'erario. Non tutte sono additive che comportano spesa, alcune sono additive che comportano semplicemente garanzie di diritti. Per esempio, sentenza che dichiara illegittimo il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nella parte in cui, parziale, non consente addizione al giudice, nei casi previsti, di adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico una diversa misura di sicurezza. Di sentenze così ne trovate tantissime. L'ultima nota è quella sulla maternità assistita, dove la legge ideologica della Binetti e compagnia, per cui l'inferno, nella denegata ipotesi che ci sia, è aperto, li attende, e prevedeva che potessero essere impiantati nell'utero della donna solo 3 embrioni. E non importava se era giovane, vecchia, se aveva dei problemi seri, non vecchio, 3. E la Corte ha detto questa è un'idiozia, per cui è dichiarata illegittima nella parte in cui non consente al medico di valutare che cosa fare secondo la sua arte scienza. No? Per cui sono le sentenze che sono sempre interpretative di accoglimento, additive, ma l'addizione è un'addizione di una garanzia. Non c'è un costo, perché se il medico invece di 3 decide di piantarne 5, sono questioni che riguardano la sua scienza, non la spesa pubblica. La cosa diversa è se invece, come spesso è avvenuto, la Corte dichiara illegittima la limitazione di una certa previdenza. E allora, un beneficio. La legge di cui vi ho già parlato, io la caldeggio sempre perché spero di trovare qualche deputato che mi rappresenti fino in fondo, che vuole darmi un premio. Vuole premiarmi con 1 milione, ma facciamo 5 milioni di euro. Facciamo 7. 10, dai, cifra tonda. Una legge che mi dà 10 milioni di euro. Io non la impugno. Cioè, se proprio mi fanno schifo, non li vado a incassare. Non è che faccio una causa per dire è illegittima la legge. Nessuno mi impone di andare all'incasso, no? Non c'è nessun atto amministrativo, no? Salvo che l'amministrazione, cioè l'università, mi imponga, mi mette in busta paga. Allora io potrei impugnare la mia busta paga dicendo mi hanno dato troppi soldi. Il giudice mi guarderebbe e dopodiché chiamerebbe l'infermiere dicendo sì, professore, sì, lo accompagni, TSO si chiama, trattamento sanitario obbligatorio per palese perdita dei coppi. E poi direbbe che non c'è interesse, no? Non c'è interesse ad agire. Per cui rispingerebbe addirittura la mia domanda. Io non avrei modo di contestare quel provvedimento, nella ipotesi assurda che lo volessi contestare. Allora, chi lo puoi contestare? Un mio collega, che dice, ma come? Siamo nella stessa università, facciamo lo stesso lavoro, abbiamo gli stessi studenti, anzi io sono molto più bravo di lui, e quindi voglio anch'io questo premio. Legge Bacchelli vi dice qualcosa. No? La legge Bacchelli nasce così. Bacchelli, grande scrittore, era in miseria, lo Stato decide di dargli i soldi e poi si rende conto che non può dargli solo a lui. Perché quello sarebbe un privilegio lesivo del principio di eguaglianza che entra in tutte le minestre come prezzemolo. Allora è chiaro che il mio collega si rivolge al giudice chiedendo voglio anch'io il contributo. scusate, si rivolge all'amministrazione, l'amministrazione risponde: no mio caro, la legge è la legge BIN, dopo Bacchelli viene BIN, e di conseguenza non c'è, tu non ci sei dentro. Allora lui deve andare al TAR, impugnare il diniego, di fronte al TAR sollevare la questione di legittimità della legge, ma non per togliere i soldi a me, perché non lo può fare, non c'è nessun interesse processuale. Il suo interesse processuale è chiedere i soldi per lui. Il che significa che la Corte si troverebbe di fronte a una legge sostanzialmente giusta, ma con qualche problema di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3, e che cosa fa? Fa un dispositivo in cui la dichiara illegittima nella parte in cui, e qui dice qual è il dispositivo, nella parte in cui non consente a tutti coloro che sono in queste condizioni di accedere al contributo. Quanti sono coloro che sono in quelle condizioni? Questo è un bel problema. Non credo che sia solo un collega. Ci saranno alcune migliaia che, come Mosconi, cercano di buttarsi sulla torta. Morale della favola, i 10 milioni diventeranno 10 miliardi. E così la spesa esplode. Ognuno agisce per ampliare la propria sfera di diritti, di interessi. Per chiedere, non per rifiutare. Per rifiutare non c'è bisogno di andare al giudice. Il che vuol dire che tutto l'apparato della tutela dei diritti, almeno in parte, cioè è totalmente un apparato che tutela e amplifica i diritti, no? Alcuni di questi diritti costano visibilmente, altri non costano o costano in maniera invisibile, di questo parleremo. Ma tendenzialmente tutti agiscono per espandere i propri diritti. Perché il diritto oggettivo è costruito così, è un sistema di tutela dei diritti soggettivi. E tutto l'apparato giudiziario è di tutela dei diritti. I diritti si formano in via di legislazione tramite il canale della rappresentanza. Io voto per avere uno che mi legiferi in modo da assicurarmi i miei diritti, non per darmi la multa di diritto di sosta generalmente. E dall'altra parte io agisco di fronte al giudice per rivendicare quei diritti che la legge mi ha dato o avrebbe dovuto darmi, o la legge o la Costituzione mi ha assicurato. E quindi comunque l'intero apparato funziona a tutela dei diritti e degli interessi dei privati per espanderli, e questo provoca un costo notevole. Si è parlato di sentenze in passato sul sistema pensionistico che hanno causato buchi di bilancio intorno ai 40.000 miliardi, che sono una legge finanziaria. Poi bisogna vedere se erano veri, non erano veri, perché bisogna vedere chi aveva diritto, chi aveva agito, chi aveva una posizione ormai chiusa con l'amministrazione. Poi lo Stato in questi casi non è che dice: i tre vecchietti che hanno agito si prendono i soldi e gli altri marameo, perché non è politicamente presentabile. Allora molte volte lo Stato fa una legge con cui abroga la precedente disciplina, oppure fa una norma con cui riconosce una certa estensione di questi diritti. Per cui comunque queste sentenze comportano un costo. Addirittura a seguito di quella sentenza la Corte Costituzionale aveva istituito un ufficio, che è un ufficio preposto al calcolo delle conseguenze economiche delle sentenze. Pensate un po', che dal punto di vista del rigore giuridico non avrebbe nessun senso, no? Se una norma incostituzionale lo è sia che costi che non costi, sia che costi un euro che costi un milione di euro. L'incostituzionalità prescinde. Ma la Corte si pone il problema anche degli effetti delle sue sentenze, perché gli effetti delle sentenze sono effetti comunque nel sistema, possono comunque comportare. Allora, se per garantire 50 euro in più a tutti i pensionati si crea un buco di bilancio che comporta la diminuzione delle prestazioni sanitarie, il problema non lo si può decidere a occhi bendati, no? Per cui la Corte vuole sapere quali sono le conseguenze delle sue decisioni. Allora noi abbiamo sentenze che si adeguano al diritto vivente, e dichiarano il legittimo diritto vivente, dichiarano illegittima la disposizione così come interpretata dalla giurisprudenza, la seconda sentenza sull'istruttoria sommaria, e sono sentenze che possono essere dichiarare l'illegittimità di una norma legata a una disposizione senza toccare una disposizione. Ne abbiamo un esempio molto bello nella teoria dei controlimiti. Ginnastica, fare la mattina la ginnastica, da parte dell'altra del libro. Teoria dei controlimiti, cosa si fa quando una norma comunitaria viola i principi fondamentali della Costituzione? Risposta della Corte. Deve impugnare l'ordine di esecuzione, nella parte in cui ammette quella norma. Il che vuol dire che se noi avessimo 100 norme comunitarie che violassero i principi della nostra Costituzione, avremmo 100 sentenze che dichiareranno l'illegittimità della stessa disposizione, la quale peraltro continua a operare. Perché ogni sentenza toglierebbe da quella disposizione un unico suo significato. E siccome quella disposizione regge tutta l'obbligatorietà di tutte le norme comunitarie, quella norma resterebbe, quella disposizione resterebbe là, continuerebbe a ordinare l'esecuzione di tutte le norme comunitarie, salvo quelle di volta in volta pizzicate e tolte. Si dichiara l'illegittimità dell'ordine di esecuzione nella parte in cui ammette l'immissione nel nostro ordinamento della direttiva tal e tale. Ecco, questa è una scissione massima tra disposizione e norma. Disposizione viene bombardata e resta intatta. Viene dichiarata legittima ma resta sempre ugualmente in vigore. Quello che vengono tolti sono i singoli significati. Sentenze che toccano le norme e non le disposizioni, sentenze che aggiungono prestazioni, sentenze che aggiungono prestazioni anche di garanzia, per cui soldi, sentenze che talvolta modificano lo stesso testo della disposizione. Sono piuttosto rare, si chiamano sentenze sostitutive, ma sono quelle di maggior impatto. Vi leggo un dispositivo e poi me ne vado. Anche questo è un dispositivo celebre. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo bla 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 nella parte in cui è una legge con norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. Nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che sarà facilitata, espressione tra virgolette, l'espressione della legge, anziché disporre che, virgolette, è assicurata la frequenza nelle scuole medie e superiori. Perché è importante un dispositivo del genere? Perché qui la Corte dichiara illegittima un pezzo di disposizione e la sostituisce. Il senso qual è? Il senso è di un portatore di handicap che va a scuola. La scuola non c'ha le barriere, è piena di barriere architettoniche, non ha preso le misure a favore degli handicap. Perché non l'ha fatto? Perché non c'è i soldi, dice. La legge dice sarà facilitata, è una norma programmatica, ma in base a un sarà facilitata l'handicappato non c'ha un diritto. Non può andare dai presidi della scuola dicendo ma io domani voglio avere la pedana per salire, perché il preside dice ma tu non c'hai nessun diritto, qui c'è una norma programmatica che dirà che le scuole si adegueranno, io non c'ho i soldi, non mi sono ancora adeguato. E allora la Corte dice sostituiamo sarà facilitata con e assicurata. Con questa bacchetta magica, cambiando queste due parole, crea un diritto per cui l'handicappato può andare dal giudice e dire condannami l'amministrazione scolastica a mettere la passerella, perché questo è il mio diritto. È un diritto che mi è dato dalla legge, non esattamente dalla legge, ma dalla modifica testuale della legge apportata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Vedete, queste sono sentenze in cui non c'è più la separazione tra disposizione e norma e viene dichiarata illegittima solo la norma, intons la disposizione. Qui la illegittimità colpisce un pezzo della disposizione al punto di sostituirla. E la Corte a scrivere, a usare il cancellino e scrivere le nuove parole della legge, in modo però da rendere questa legge immune da censure. Per cui è vero che fa un'operazione di manipolazione testuale, ma la sua manipolazione testuale è una manipolazione orientata a salvaguardare la legge, perché l'alternativa sarebbe stata che cosa? Dichiarare illegittima la legge. Dopodiché l'handicappato avrebbe avuto qualche vantaggio. No. Capite qual è il problema? È un problema anche pratico, se volete. Se la legge ti assicura un pezzo di diritto e tu la dichiari illegittima, perdi anche quel pezzo di diritto. E se viene impugnata perché il diritto non è interamente riconosciuto, tu devi cercare di fare un dispositivo che lo riconosca nella sua integrità, non che cancelli l'unica parte che è assicurata. Queste sono tutte modalità di invenzione che la Corte ha elaborato per cercare di risolvere le questioni prospettate. Bene.